Buonasera, buonasera.
Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati. Qui abbiamo sempre le nostre incognite della diretta perché partono sempre musiche, video di sottofondo. Comunque, bentornati a tutti sul canale di People on Chain, il Not Bored Talk degli appassionati di criptovalute e tecnologia blockchain. Ma non solo, perché questa sera avremo grandi cose per voi, vero Massimo?
C'è un ospite interessante, molto molto di nicchia, ma anche, diciamo, particolare. Ci darà parecchie informazioni interessanti. E nel frattempo, a parte che devo farti i complimenti perché, come dici, not bored tu, non lo dice nessuno.
Sì, ma perché è l'accento veneto.
No, ti esce bene la pronuncia. Ma comunque questa notte c'è stata una bella impennata, eh? E non mi riferisco a qualcosa che abbia a che fare con lo snowboard.
O con
Un'impennata
San
di verde,
Valentino.
ma un'impennata Bitcoin. Sembra che abbia toccato, diciamo, abbia sfiorato i 25K di dollari e poi ha ritracciato un pochino. C'è un perché che viene spiegato, diciamo, da alcuni. Potrebbe essere un grande flusso di liquidità che si è spostato, parliamo di miliardi, si è spostato in USDC. Tu sai che in questi giorni c'è
Certo.
quella che viene chiamata la guerra delle stable coin, no?
Certo.
È un argomento molto controverso, poi magari nelle prossime live sicuramente lo affronteremo con qualcuno di altrettanto esperto. Ma Binance si sta vedendo macchiare il suo bianco mantello candido di exchange virtuoso, visto che la SEC
Mai.
ha puntato anche lui.
Vabbè, era ovviamente secondo me inevitabile che prima o poi succedesse, nel senso ovvio è nell'occhio del ciclone, nel mirino con tutte le cose che sono successe. Io non me ne preoccuperei troppo,
No, ma
anche perché
infatti.
ovviamente di fondo c'è molta FUD, io lo vedo anche nei messaggi che arrivano in chat di Binance Italia, cose da matti, la gente proprio entra spaventata, cosa sta succedendo? Ma leggi due notizie, ma soprattutto fai le giuste valutazioni. Se si leggono anche i canali ufficiali, io dopo sai che non voglio entrarci troppo in merito, però è spiegato molto chiaramente quello che sta succedendo. È qualcosa legato a Paxos, comunque non ci sono pericoli. Insomma, Binance cerca di rassicurare. Ovvio che il FUD crea sempre questo genere di movimenti. Tant'è che tornando sul tema Bitcoin, oggi stavo lavorando, a un certo punto mi hanno iniziato a venire fuori tutti gli alert proprio perché Bitcoin su aveva superato i 25 mila dollari e da quello che leggevo un pochino erano più di 6 mesi che non succedeva, quindi la prima volta negli ultimi 6 mesi e credo che sia anche una bella soddisfazione, un po' di respiro. Poi non sappiamo come andranno le cose, però ogni tanto fa bene anche respirare un pochino e
Ma
avere anche un po' di
diciamo,
speranza, soprattutto.
sì, verde speranza. Ma diciamo che su riguardo Bitcoin alla fine sta reggendo benissimo. C'è chi abbiamo parlato del bottom, se era stato toccato oppure no. Certo, si sta difendendo molto bene perché se il bottom è stato, sembra 12K o 15 per un momento, ma poi ha recuperato. E siamo già quasi a marzo, si potrebbe dire anche che forse è il momento peggiore dell'anno, perché solitamente gennaio e febbraio è un po' incerto il mercato, no? Poi marzo,
Certo.
aprile, maggio, giugno, di solito c'è una ripresa, questo sono flussi anche in bear market, e poi d'estate c'è di nuovo una flessione. Quindi diciamo che alcuni ci sono sempre più scuole di pensiero. Alcuni dicono che Bitcoin si stia comportando in maniera, diciamo, slegata dal discorso bear market, dal discorso halving. Sembra che si stia comportando in maniera, diciamo, abbastanza inconsueta e positiva. C'è chi pensa a una mega bull trap.
Solo il tempo ce lo farà vedere, così anche scopriremo se quella sfida tra Michele e Alex su effettivamente il bottom è stato toccato o meno, vedremo chi la vincerà tra i due, però sono cose che ovviamente richiedono qualche mese di tempo per capirlo. Io volevo anche nel frattempo andare a vedere se c'era qualche altra notizia un po' interessante da spulciare, già che siamo noi due. Tra l'altro, ricordiamo, salutiamo sempre chi ci sta guardando. Ovviamente ricordiamo che se vogliono commentare, intervenire anche prima che arrivi il nostro ospite per dialogare su qualcosa, noi siamo sempre aperti, di larghe vedute e pronti a commentare qualsiasi cosa.
Io ho una notizia positiva invece che ho visto in questi giorni che mi è quella riguarda Polygon. E in pratica Polygon annuncia, tu sai che Polygon nasce come sidechain, cioè una chain di supporto a Ethereum per velocizzare transazioni, quindi abbassare i costi di fee. Però sta annunciando la data di lancio della mainnet, seppur okay. In beta, però per la fine di marzo viene praticamente lanciata la sua mainnet. Questo significa che Polygon non sarà più una sidechain, prima o poi, ma diventerà una vera e propria concorrente di Ethereum del tutto autonoma. Quindi
ne vedremo insomma, delle belle.
Assolutamente.
Anche soprattutto giusto per stare anche un po' in tema di quello che affronteremo questa sera, su tutto il tema NFT, gas fee, perché comunque anche Polygon si è sviluppata molto bene su tutto il mercato degli NFT. E da un lato gli ha dato anche effettivamente il paglione a Ethereum, quindi vedremo effettivamente cosa succederà. E invece a me ha fatto... No, scusa, vai.
No, prego.
No, mi ha fatto morire perché prima avevo il mio momento di break, allora sono entrata un po' su Instagram e mi ha fatto morire la notizia del giorno, sempre del nostro caro amico Aegis, che mi ha fatto capottare delle risate, perché sono sempre queste chicche che non trovi un po' ovunque, e raccontava che è stato fatto, giusto per stare sempre sulla tematica di cui parleremo stasera, è stato fatto il primo NFT dei carabinieri, in cui hanno fatto il loro conosciuto calendario che fanno ogni anno dell'arma dei carabinieri, l'hanno fatto in versione NFT. Tra l'altro anche molto interessante come idea, solo che effettivamente la cosa che colpisce è il costo di questo NFT, perché costava, mi pare, 4.000 euro. Cioè, però che poi giustamente sarebbero stati devoluti in beneficenza e comunque qualcuno ne hanno venduto, non tantissimi, però bella anche la causa. Forse è una delle cose più belle quando ovviamente anche l'NFT, la tecnologia, viene usata a scopo di bene. È successo anche, ricordiamo, in passato quando è iniziata la guerra con l'Ucraina, che sono stati raccolti fondi attraverso anche la blockchain, e anche adesso non solo NFT, però appunto queste raccolte fondi attraverso le criptovalute, dei canali più virgolette sicuri o comunque tracciati, stanno avvenendo anche per il terremoto di Siria e Turchia. Esatto. Quindi credo che la tecnologia usata fin di bene sia uno degli usi migliori.
Anche perché spesso lo scandalo legato alla diciamo al settore charity, no? La raccolta dei fondi per emergenze umanitarie, c'è sempre lo scandalo perché c'è il filtro delle associazioni che comunque tolgono risorse. Invece, certo, grazie alla blockchain queste risorse stanno arrivando direttamente alle nazioni che hanno subito il danno.
Anche perché forse oltre a quello c'è anche sempre un po' la paura o il dubbio se quei soldi effettivamente arrivano. Se tu guardi anche tutte quelle trasmissioni che passano in televisione, sia quando ci sono delle calamità, sia di routine per aiutare i bambini o le persone ammalate, però quanto ti fidi effettivamente che questi soldi poi arrivino a destinazione? La blockchain non ti dà via di scampo, perché effettivamente esatto. È tutto visibile, è tutto tracciato e sotto gli occhi di tutti.
No, ma arrivare arrivano, solo che
alleggeriti.
Cioè, le spese di gestione praticamente dell'associazione ha tutta una sorta di infrastruttura per portare quella beneficenza, e quella ha un costo, no? Quindi lì che cosa puoi dire tu? Niente. Tuttavia, diciamo che la blockchain elimina questo intermediario, seppur perché a volte sembra sempre che gli intermediari negativi siano le banche, invece ecco, questo è un altro settore in cui purtroppo l'intermediario toglie risorse, mentre invece in Ucraina sono arrivati molti fondi direttamente, perché l'Ucraina ha messo a disposizione il wallet nazionale, quindi non ci sono associazioni di mezzo che dicono ma noi abbiamo fatto la segreteria per raccogliere i fondi. Un milione di euro di segreteria. Quindi io invece una cosa interessante che volevo dire, ritornando un attimino al discorso di Bitcoin, no? Pantera Capital, che comunque è uno dei nomi più blasonati riguardo a quello che è l'analisi dei mercati, e loro di Bitcoin è già nel prossimo ciclo di bull market, per come si sta comportando, e che quindi i minimi sono stati già registrati.
Peccato, no, peccato. È che mi ero un po' distratta in quel periodo, e quindi sul più bello che ho detto aspetta che in realtà potremmo effettivamente aver superato il bottom, quindi io mi mangio un po' le mani, ma ovviamente vabbè,
però da qui a $60,000 c'è ancora molto strada.
Sono ancora molto contenta.
Invece, che ne pensi del fatto che, perché a volte si piange, ecco, per esempio la SEC sta mettendo sotto torchio Binance, no? E quindi titoli di giornali o notizie comunque sul web che fanno sempre pensare che questo sia una cosa negativa, mentre invece non necessariamente lo è. È semplicemente, diciamo, il mercato che si sta evolvendo e sta andando verso la direzione della regolamentazione. Va certo. Molto peggio in altri paesi, perché ad esempio in Kazakistan hanno deciso di tassare del 75% le attività di mining. Allora lì cioè lì è veramente un pochino più tosta, no? Perché un conto la SEC, che è comunque, quando c'è di mezzo la SEC, è un'analisi in corso, niente di definitivo. Per esempio, certo. si vocifera che XRP, Ripple, ne uscirà vincente da questa analisi della SEC. Mentre invece Kazakistan arriva, pone una tassazione del 75% dalle entrate derivanti del crypto mining. È una bella mazzata. Per chi fa
a me cosa fa sorridere? A me fa sorridere che io mi metto dentro, noi utenti del mondo cripto siamo sempre là a puntare il dito alle testate giornalistiche, come è successo in questi giorni con Repubblica, come è successo con le Iene, subito a puntare il dito quando esce un articolo che ovviamente non è fondato, ma oltre a non essere fondato ovviamente è di parte o non porta niente di costruttivo, ma porta solo qualcosa tanto per avere il titolo clickbait, per avere visualizzazioni. Ma mi fa ridere perché in realtà la stessa identica cosa succede all'interno del mondo cripto quando escono queste notizie, appunto come quella su Binance, o banalmente anche quando è uscita la notizia che non sarebbero stati accettati i bonifici in dollari, e la gente non capisce. Allora tutti subito pronti a fare il video che fa più visualizzazioni, e inoltre tutti che capiscono solo la prima parte, non capiscono che in realtà tutta questa cosa qua, almeno in questo momento, a noi non tocca. E allora dico, siamo sempre là a criticare i giornalisti quando magari tanti che lavorano anche su YouTube fanno la stessa identica cosa. Allora mi fa veramente sorridere, perché siamo sempre pronti a giudicare gli altri, ma mai a guardare noi stessi.
Purtroppo il clickbait è una tentazione troppo forte
Tocca chiunque,
in alcuni casi.
nessuno può scappare dal clickbait. Bene, io direi che ti lascio a te la parola, visto che è arrivato anche il nostro ospite della serata. Ah, ti ho perso Massimo. Abbiamo perso Massimo, questo è il bello della diretta. Aspettiamo che rientri così. Intanto è rimasto qua bloccato con un mega sorriso. Dai Massimo, non vogliamo ricordarti così. Aspettiamo, controlliamo, deve essere caduta la linea. Io vi intratterrei con una canzoncina, ma non è proprio il caso. Allora, vediamo se arriva, se no introduco io. Vediamo un attimo dalla regia che mi dicono. Portate pazienza. A livello del podcast non sarà bellissimo da ascoltare, ma se fossi brava a raccontarvi delle barzellette, ve le racconterei. Vediamo se mi dà l'ok. Intanto sta riavviando. Nel frattempo arriva, va bene. Intanto io accenno. Questa sera abbiamo con noi, l'avrete già visto dalla locandina, Marco Ondiro, che ci racconterà un pochino della sua esperienza, ci parlerà un po' di lui. Ovviamente noi volevamo toccare questo tema in quanto spaziamo su tutto il mondo Web3 e tutto quello collegato alla blockchain e ci interessava avere qui un artista, in questo caso un gruppo musicale, un cantante, e vediamo anche Massimo, che è appassionato di tutto il mondo legato all'NFT e al metaverso, e volevo lasciare a lui la possibilità di introdurlo. Adesso manca solo il campanellino di c'è posta per te per entrare. Sono abbandonata a me stessa. Eccolo qua. Ci ha lasciato con un sorrisone, sembrava la foto.
C'è stato un dump di linea, perdonatemi.
Ecco, io ho
Anzi,
accennato un pochino, ho
quindi solo
accennato
io
un
sono
pochino.
caduto.
Sì, solo tu? Sì, io sono andata avanti, io ho raccontato quasi delle barzellette, tra un po' mi mettevo a cantare, a fare un balletto.
Allora, facciamo entrare l'ospite. Io direi che adesso.
Andiamo.
Eccolo.
Ciao.
Ciao,
Ciao
benvenuto.
ragazzi,
Benvenuto.
ciao,
Marco
bentrovati.
Borrelli.
Aspetta, che
C'è un po' di
qui
ritorno.
abbiamo un
Microfono.
microfono.
Allora, Marco Borrelli dei Marcondiro. Marcondiro è
Marcondiro è
il
il
gruppo.
gruppo.
Aspetta che non so.
Aspetta che non so.
Se volete metto le cuffie così non c'è il ritorno, perché credo che sia il ritorno.
Sì.
Abbiamo questi artifici della tecnologia, quindi li utilizziamo,
Esatto.
no?
Esatto.
Che
Tra l'altro mi
poi
stanno anche molto bene, devo dire.
vediamo un po'.
Hola.
Eccoci qua.
Oh. Oh, adesso abbiamo la prova che lo sfondo dietro è originale, ragazzi. Personalmente, nello studio di Marco, ma è
Non erano
originale
cuffie finte.
perché
No,
lui ha
no, no.
interagito.
No, no, non è così, in realtà le ho acchiappate da un metaverso queste cuffie, capito? Stavano nascoste dentro questo metaverso,
Vorrei
le ho
sapere il valore,
materializzate.
guarda.
È un NFT quelle cuffie. Allora,
Esatto.
Marco Borrelli, dei Marcondiro,
Sì.
che comunque è un'entità, diciamo, multimediale, non si occupa solo di musica, ma anche di video, e c'è anche dei videogiochi fatti con, diciamo, la ricerca che sta facendo Marco, di cui poi ci parlerà. E possiamo dirlo, il primo concerto di musica in Italia su un metaverso italiano del Nemesis, che poi è il quinto metaverso al mondo come sviluppo, come grandezza, l'hai fatto tu.
Sì, L'abbiamo fatto noi con i Marcondiro in partnership con i ragazzi del Nemesis, che sono, devo dire, molto 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 bravi sia a comunicare e sia a continuare imperterriti in questo momento così particolare, perché come ben sapete il metaverso è un luogo, come dire, è una selva oscura, no? Non è così. Ancora non è così conosciuto, apprezzato, e la gente lo guarda con tanta diffidenza. E poi si può dire che non sia neanche così popolato, a parte qualche raro esempio, ma quando parliamo soprattutto di gaming, a quel punto nella gaming gamification, ovviamente il metaverso quasi perde un po' di senso, perché in realtà diventa riduttivo. Invece nel caso di The Nemesis hanno fatto un lavoro anche, ecco, parlate prima di NFT, ecco, nel mondo degli NFT c'è una galleria. Anche noi, quando abbiamo fatto l'Earth Day, c'è stata proprio questa bella esperienza legata alla Treasury Race, dove noi mettevamo in palio l'NFT.
Interessante. Ma c'è stata una notizia di recente che l'Unione Europea aveva fatto il suo metaverso, no? E hanno fatto un evento,
Un party.
hanno speso tipo 300.000 euro per questo progetto e c'era un solo presente, un giornalista.
Sì. Sì, è arrivato in maniera diversa. Mi è arrivata che, insomma, hanno indetto un party su questo metaverso ed erano in sei, insomma.
Eh sì. E
Non un party riuscito nel mondo reale, diremmo.
come mai secondo te?
forse ha avuto più successo soprattutto durante l'era del Covid, che magari la gente non potendo uscire usava almeno il metaverso come momento di svago.
Ma il Covid, secondo me, la pandemia ha creato tante aspettative che poi, un po' come racconta, mi viene da citare Terry Gilliam in Parole a delirio a Las Vegas, no? C'è quella scena bellissima dopo tutto quel casino surreale che accade a Johnny Depp e compagnia bella, dove lui si ferma a guardare dalla finestra e parla della generazione degli anni 70, quindi degli hippie che hanno visto quest'onda ritrarsi e arrivare sulla spiaggia e dopodiché ritornare indietro. E questo è quello che è successo con le aspettative del mondo digitale, che nel periodo della pandemia ha visto un hype pazzesco per ovvi motivi, no? C'è stato un picco, un'impennata su tutti i fronti, sui siti, sui social media, eccetera, eccetera, e anche l'NFT ha cavalcato ovviamente quest'onda.
Tu Marco, come da artista che comunque avevi già la tua storia, il tuo percorso, come sei arrivato a fare un concerto sul metaverso The Nemesis?
Ma guarda, in maniera totalmente inaspettata, perché avendo pubblicato nel 2021, lo stesso anno in cui abbiamo fatto l'Earth Day con i ragazzi di The Nemesis, avendo pubblicato quello che è poi è stato definito, conclamato come il primo videoclip italiano in NFT, uno dei primissimi esperimenti appunto di NFT, quantomeno in Italia, di creazione di NFT. Facevo parte di un gruppo, se non mi sbaglio, era Telegram, in cui ho condiviso un po' di nostri contenuti, la notizia, eccetera, eccetera, e mi hanno contattato direttamente i ragazzi di The Nemesis, facendo intanto i complimenti all'operazione, perché non è un NFT, come dire, non è un collectibles, né un NFT, come dire, nella norma, nel canonico, era proprio un video art musicale trasformato in codice, cioè, o meglio, come ho già spiegato altre volte, non è che il file si è trasformato in codice, ma in realtà, ecco, il codice associato al file ci ha permesso di poter dire che questo videoclip fosse ed è di nostra proprietà.
Sì,
Questo per
infatti
quanto riguarda l'NFT.
lo ricordiamo magari anche perché per chi non conosce bene questa cosa, appunto come dici tu, il codice permette proprio di garantire l'autenticità della cosa. magari a volte si fa, è più semplice capirlo pensandolo a un'opera d'arte, tipo perché vediamo tantissima arte digitale intesa come magari delle foto, delle immagini, però se ci pensiamo, l'esempio più semplice è quello della Gioconda, e la Gioconda, certo, puoi fargli una foto, ci sono un sacco di cartoline, però l'originale è una. Quando a volte certo. Uno non riesce a capire l'originalità. Però visto che appunto si fa molta più fatica a capire l'NFT in versione videoclip, proprio perché siamo abituati a vedere magari gli NFT come asset di gioco nel gaming o come magari appunto l'arte digitale, quindi il quadro fatto in versione artistica o i personaggi. Come lo vedi tu appunto legato al tuo mondo di artista, in questo caso artista musicale, quindi come vedi il futuro della musica con l'entrata in gioco di questa nuova tecnologia?
Beh, intanto mi occupo di musica quanto anche di cinema e ultimamente anche di gaming, di videogame. Quindi credo che il futuro sia probabilmente transmediale. O quantomeno io auspico che sia così, e probabilmente non potrà che essere in questo modo. Ricordo nel 2015, se non erro, una prima opera in ologramma firmata Franco Battiato. Oggi, dopo diversi anni, gli ABBA hanno portato in giro i loro ologrammi dal vivo, con una tecnologia decisamente più avanzata rispetto a quello che utilizzò Battiato, ma già all'epoca chi partecipò disse estremamente scioccante. Ecco, probabilmente il digital come concetto è quello che sarà domani. Ecco, quello che vediamo qua per esempio è il mondo invece assolutamente digitale che hanno ricreato i ragazzi in The Nemesis, per il nostro concerto, dove appunto ecco, potevi guardare il concerto seduto su uno di questi galleggianti, questi salvagente, e noi eravamo su quello schermo. Quindi ecco, anche qui i ragazzi intelligentemente hanno pensato di creare questa intersezione tra quello che potrebbe accadere nel mondo fisico, trasformandolo un evento digitale in qualcosa forse al limite, no, tra due cose. Noi comunque abbiamo suonato dal vivo, infatti abbiamo sentito,
cioè,
anche
voi stavate
un po' la
in quel momento suonando dal vivo e la gente vi sì. Stava ascoltando in diretta, e a livello di emozione, perché io penso che per un cantante il palco e il pubblico davanti dia una dose di adrenalina pazzesca. Voi come avete vissuto questa esperienza?
Abbiamo sentito la strizza, non c'è dubbio, un po' perché venivamo da un periodo in cui era già passato un anno e non si vedeva l'ombra di apertura, no? Quindi stiamo parlando appunto di aprile del 2021, e la maggior parte dei concerti che abbiamo fatto in streaming erano o registrati o comunque, come dire, non sentivi a meno che non andavi a interagire, ma anche lì non c'erano dei personaggi che potevi vedere. Noi avevamo davanti un headwall e vedevamo questi omini che si aggiravano per questo metaverso, e quindi c'era quasi un po' la percezione che ci fosse del pubblico. Ecco, c'era una percezione, devo dire, abbastanza limpida.
Quindi c'erano dei presenti che potevano anche interagire fra di loro.
No? Infatti, volevo chiedere anch'io se c'era interazione.
Assolutamente sì, c'era completa interazione, potevano saltare, ballare, The Nemesis offre la possibilità di far questo, ma il metaverso nel futuro penso che sarà sempre più interattivo, anzi probabilmente darà anche la possibilità, che ne so, a un avatar non contento di quello che sta succedendo sul palco di lanciare una lattina virtuale, come accade nei migliori concerti rock, no?
E almeno non vi tocca. Ma in interazione con voi c'era la possibilità, perché magari anche nella spiaggia di The Nemesis a volte hanno delle postazioni dove si possono fare delle altre cose, non c'era magari la possibilità di mettersi in contatto con voi, di lasciarvi una dedica? Adesso no, non lo so.
C'era la possibilità di mettersi in contatto con noi attraverso la live che era trasmessa anche su Facebook, se non mi sbaglio,
Ok.
però ecco, il grado di tecnologia comunque era già abbastanza avanzato per l'epoca, cioè abbiamo potuto veramente suonare dal vivo, ribadisco, e questa è la cosa secondo
Bello.
me più interessante di tutto.
Quindi tu comunque sei fiducioso nel futuro che possono offrire queste tecnologie riguardo ad esempio ecco, occasioni virtuali come quella che, a cui avete partecipato?
È inevitabile, per me è abbastanza ovvio che sia così. Penso che nel futuro, bah, intanto vi dico questa cosa: non ci crederete, ma io questa roba qua di suonare sul metaverso l'avevo già sognata un po' di anni fa, pressappoco simile. E c'era qualcuno che diceva: attenzione a sognare troppo forte perché sennò i sogni si avverano. Credo che il futuro porterà con le tecnologie ancora più avanzate e alla portata di tutti sempre di più la possibilità di poter, ecco, entrare in questo mondo e interagire completamente come se fosse un mondo reale. Poi c'è da dire che il mondo reale è quello che ci piace di più,
Certo.
ovviamente.
Io quello che dico sempre è che bisogna prendere le cose buone della tecnologia, perché ovviamente ci sono delle cose che avvantaggiano, che aiutano, che uniscono, però senza perdere alla fine i piedi con la realtà, perché quelli che magari in questo momento sono spaventati da metaverso e tutto quello collegato magari anche alle criptovalute, è proprio questo aspetto dove pensano che diventi qualcosa di staccato dalla realtà. Mentre comunque cose positive ce ne sono, quindi bisogna sfruttarle.
Certo.
Ma invece leggevo un pochino, ho ascoltato qualcosina, avete nel vostro disco una canzone che parla di amore e intelligenza artificiale. E siccome l'intelligenza artificiale è proprio un trend del momento, ne abbiamo parlato anche qualche live fa. Volevamo sapere anche tu cosa ne pensi a proposito di questa e proprio come la vedi, rapportata anche all'amore.
Beh, intanto posso dirti che nel 2021 sempre quel magico anno lì, in una data palindroma scelta apposta, anche per, come dire, avallare il titolo dell'album, noi abbiamo pubblicato quello che può definirsi o ci hanno definito il primo concept sull'intelligenza artificiale, discografico, ovviamente. Ma poi noi abbiamo fatto anche un concept ancor prima, in videoclip con Daniele Cipri. Nel 2019 abbiamo pubblicato un videoclip che parla proprio di questa storia d'amore impossibile tra due robot primitivi in questo caso, che poi vengono da tutto uno storytelling che devo dire ha incuriosito molto i giornalisti, ma poi anche soprattutto i nerd. Il nostro pubblico è fatto di tanti nerd. Ecco, il risvolto anche del videogame riguarda anche questo aspetto qua, cioè l'intelligenza artificiale come qualcosa di positivo, anzi propositivo direi, come qualcosa che potrebbe, se ovviamente come un bambino, se educata bene, potrebbe soltanto aiutarci nella nostra vecchiaia di essere umani. Antropocentrici che pensano di poter padroneggiare il mondo e farne un po' quello che ne vogliono, buttando la spazzatura un po' dappertutto e pensando che invece poi non ce la mangeremo, quella stessa roba che andiamo a vomitare per le strade. Ecco, forse l'intelligenza artificiale ci aiuterà e ci rieducherà. Come capita anche con i figli, con i genitori, no? Quando i genitori diventano un po' più anziani, lo diventeremo anche noi, diventano, a parte un po' rincoglioniti, diventano anche un po' bambini. E quindi necessitano dei figli che li aiutino a trovare la propria dimensione, la propria consapevolezza di essere adulti. E lo abbiamo detto, raccontato questo in diversi videoclip, in diverse canzoni. Uno in particolar modo Roboetica, poi ho detto prima Amati, dove ecco, questi due robot ci insegnano che cos'è l'amore, cioè per amare gli altri bisogna amare se stessi, e poi in Captcha-Cha abbiamo proprio trattato in maniera molto approfondita questa storia legata ai robot, all'intelligenza artificiale, cioè, ecco, e come sentirete, insomma, cioè, l'ironia sta sempre, è sempre in sottofondo.
Io devo dire che il brano Io non sono un robot l'ho apprezzato molto, per diverse settimane ho avuto pure il ritornello, no? E poi si presta a diverse letture, anche personali, no? Quella che uno fa personalmente ascoltando il brano. Però è molto interessante, su YouTube c'è il tuo canale, Marco Ondiro. E sicuramente vale la pena andare ad approfondire questi brani ascoltandoli. Si trovano poi dappertutto, no? Spotify, su tutti i post. E nel metaverso, invece, ormai trovate l'omino che sta pulendo le lattine dall'ultimo concerto che avete fatto.
Esattamente, sì. È
Comunque, allora,
ancora presente lì.
la cosa interessante però è che gli artisti possono farci comunque assaggiare in anticipo quelle che sono comunque le utopie a cui la tecnologia sta ancora lavorando. Che l'artista con la sua intuizione comunque arrivi prima a certe questioni, no?
Sì, credo che storicamente artisti o scrittori è successo tante tante volte. E il nostro disco che si chiama Data o Data è stato dedicato volutamente ad Isaac Asimov, l'abbiamo fatto uscire anche nel suo centenario volutamente, cavalcando orgogliosamente la pandemia, che
E poi
in quel momento per me sa.
i numeri delle track non sono sequenziali, ma hai usato il codice binario.
Sì, esattamente, sì, roba da nerd, come dicevo prima.
Io sono un nerd, pure Alessia lo è, noi queste cose
Esatto.
le sappiamo apprezzare.
Sono le cose che affascinano di più, perché quando c'è una storia dietro una storia è ancora più bello.
Esatto.
Sì, qua ce ne sono diverse, hai detto molto bene, Ale. In realtà è proprio è un intreccio, c'è cioè veramente un mondo che parallelo al nostro vive, ha anche una sua sceneggiatura che un po' abbiamo raccontato, pubblicato, imbastito e devo essere veramente contento perché le testate giornalistiche hanno risposto bene, come dire, ci hanno raccontato, no? Un po', però voglio dire, ovviamente c'è ancora tanto, tanto altro da scoprire, ovviamente.
Marco, è sempre un arricchimento quando ci confrontiamo su questi temi.
Noi intanto ti ringraziamo per la tua
Grazie.
presenza. Anzi, ricordiamo, ovviamente lasceremo poi tutti i tuoi dati sotto in descrizione, i tuoi link così possono venire ad ascoltare e scoprire queste storie di cui parlavamo. E ovviamente vi chiediamo anche di lasciare un commento se volete approfondire il tema appunto dell'arte digitale o della musica nel mondo della blockchain e del metaverso. E prima di salutarvi, vi ricordo appunto anche di lasciarci un bel mi piace se vi è piaciuto questo contenuto per supportare il nostro lavoro, iscrivervi al nostro canale e se non l'avete già fatto anche attivare la campanellina così rimanete sempre aggiornati. E in descrizione, oltre ai link e tutte le informazioni su Marco Ondiro trovate anche le nostre e ci trovate su Instagram, Telegram e podcast. Quindi vi ho detto tutto, vi lascio a voi la parola per un ultimo saluto.
È proprio il caso di dirlo, noi non siamo robot.
Ecco.
Esatto.
Ebbene,
O
e
almeno
buona serata a
crediamo.
tutti. Crediamo.
A presto.
Ciao,
A presto.
ciao, ciao.
Ciao.